come Atlante, geopolitica e materie prime.
E 36 minuti, Popolare Network, A come Asia, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. E buongiorno anche al nostro Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, è la penultima puntata di A come Asia prima della pausa estiva, vi avviso così, insomma, creiamo un po' di aspettativa. Un po' di conto alla rovescia, siamo anche nel mezzo, Gabriele, più che altro di questa settimana di mezzo, a sua volta, dal punto di vista, diciamo, della politica internazionale, no? In attesa della firma venerdì di questo memorandum siglato domenica notte a distanza tra Washington e Teheran, il testo dell'accordo non è ancora stato reso pubblico, ovviamente le parti in questi giorni ne riferiscono solo gli aspetti che a loro interessano di più, se in senso positivo, se in senso negativo, ma ovviamente le diplomazie ne conoscono ormai a menadito il contenuto. La Cina si è felicitata perché il memorandum soddisfa molte delle esigenze di Pechino, Gabriele.
Ma sì, allora diciamo che c'è molta cautela, tantissima cautela, è consueta la cautela nei funzionari cinesi, ma in questo caso molto di più perché è solo un memorandum, non si sa poi dove si andrà a parare. Però diciamo che i funzionari, gli alti funzionari cinesi si dimostrano piuttosto soddisfatti di un esito che, se fosse definitivo, consentirebbe a Pechino di avere un po' la botte piena e la moglie ubriaca. Proviamo a riassumere per punti. Allora, innanzitutto la riapertura di Hormuz con tutti i flussi di materie prime, di merci, di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle puntate precedenti. Poi la sopravvivenza e probabilmente anche il rafforzamento di un quasi alleato regionale come l'Iran. La rimozione, altra cosa molto importante di cui non si parla tantissimo, delle sanzioni all'Iran per la vendita al petrolio, che implica probabilmente anche la fine del rischio di sanzioni di secondo livello per la Cina stessa.
Cioè le sanzioni che avrebbero colpito chi commerciava in petrolio con l'Iran.
Esatto, esatto.
Cosa che in tutti questi mesi ha continuato a succedere, ovviamente.
Ha continuato a succedere, la Cina ha sempre dovuto adottare dei mezzi trasversali per riuscire a commerciare petrolio con l'Iran, però in questo caso tutto sarebbe limpido alla luce del sole. Poi c'è sicuramente la scalata ai vertici della diplomazia internazionale di un altro quasi alleato come il Pakistan, dietro cui chiaramente c'è la Cina stessa. Basti pensare che più della metà dell'export di armi cinesi va al Pakistan, che sarebbe uno stato economicamente fallito, che paradossalmente invece, passami la parola, in questo momento diventa importantissimo dal punto di vista della diplomazia, dal punto di vista politico, no? E quindi dietro al Pakistan si dice che c'è la Cina stessa, senza per questo voler togliere nulla al Pakistan stesso.
Certo.
E poi infine c'è il ridimensionamento degli Stati Uniti e di Trump, che nonostante adesso agiti la sua propaganda, i suoi media allineati e così via, appare sempre di più a tutti sotto sotto come una tigre di carta.
Questo è forse, non so, dimmi se mi sbaglio, però diciamo il risultato di lungo periodo, come dire, più ricercato in un certo senso e sicuramente più ben accolto dalla Cina, detto che appunto degli Stati Uniti imprevedibili rappresentano comunque sempre un pericolo e un problema in un certo senso per Pechino, ma certo dal punto di vista dell'immagine, l'appannarsi dell'immagine politica internazionale degli Stati Uniti va a tutto vantaggio della Cina.
Diciamo che di fronte a tutto questo caos scatenato da Trump e da Netanyahu e insomma dai loro affini a livello globale, La Cina si è un po' adattata alle circostanze e in questo momento, se appunto va in porto questo memorandum, è riuscita in qualche modo a trarre il meglio dalle circostanze. Perché il fatto poi politicamente più importante è che probabilmente la Cina stessa si è ormai sostituita agli Stati Uniti come partner affidabile, il concetto di affidabilità per tutti i paesi del Golfo e dell'Asia sud-occidentale. Cioè, per tutta questa vicenda ha tentato di mediare tra tutti gli attori in campo, non dimentichiamo i paesi del Golfo che sono andati in crisi a un certo punto per la reazione iraniana, evitando in qualche modo danni maggiori. E i danni invece sappiamo chi li ha provocati. E a questo proposito, un altro elemento da sottolineare, parlando di chi ha provocato i danni, è che Pechino e probabilmente anche Mosca hanno maturato una sorta di credito nei confronti di Trump, che ha dovuto ricorrere al loro aiuto per uscire da quel pantano.
Credito diplomatico, diciamo.
Eh sì, credito diplomatico, credito politico, ma questo non lo dico io, ma lo affermano fonti come New York Times e ABC News, secondo cui le diplomazie di Cina e Russia hanno addirittura, loro dicono, plasmato questo memorandum d'intesa e l'avrebbero plasmato sia garantendo la sicurezza e probabilmente che la ripresa economica future all'Iran. E d'altra parte facendo pressione sull'Iran stesso affinché accettasse la finestra di 60 giorni che questo memorandum implica per far valere poi le proprie ragioni al tavolo negoziale. Insomma, sono riusciti in qualche modo a riaggiustare i cocci, standosene però in disparte, facendo recitare ad altri il ruolo, diciamo, di prima linea, il Pakistan nella fattispecie.
Sì, e quindi adesso in attesa di questa famosa firma di venerdì, Pechino può paciosamente attendere e felicitarsi con, diciamo, dichiarazioni più o meno generiche, pur sapendo benissimo che tutto quello che voleva ci fosse scritto in quei 14 punti è stato scritto.
Sì, e anche no, il discorso della cautela, no, a cui si faceva riferimento prima. La cautela implica che tutti sanno che più o meno dietro ci sono anche la Cina e forse la Russia, però d'altra parte se poi il memorandum non si risolve in nulla, vabbè, comunque alla fine è stato il Pakistan a fare il mediatore, no? Tant'è vero che Wang Yi ha fatto proprio una telefonata con
Ministro degli
ministro
esteri,
degli esteri.
plenipotenziario agli esteri del governo cinese, scusa che.
Sì, scusami, Wang Yi, che è il plenipotenziario agli esteri, ha parlato con il suo omologo pakistano, che è anche vice primo ministro, cioè Muhammad Ishaqtar, e dal resoconto di Xinhua, dell'agenzia Nuova Cina, sembra che appunto si è complimentato proprio con il Pakistan. Però ha detto che ha citato tutto un modo di dire, un proverbio classico cinese per dire che non siamo a un punto d'arrivo, però un nuovo punto di partenza, poi si vedrà. Insomma,
Com'è il
citando
proverbio?
allora, in viaggio di 100 li, 90, in un viaggio di 100 li, che sono circa 50 km, 90 li rappresentano solo la metà del percorso, cioè nonostante l'aritmetica, questo significa che finché non arrivi alla fine è come se fossi ancora all'inizio del percorso. Io credo che chi fa la maratona o sport di questo genere
Possa condividere.
possa condividere. Comunque, no, lui che cosa dice? Dice, attenzione, siamo ancora all'inizio, no? Però la Cina ritiene che non si possa più tornare indietro. E c'è un interessante riferimento anche al fatto che dovrebbero avere un maggior ruolo le istituzioni multilaterali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sai che siamo in una fase, diciamo, pre-elettorale per quanto riguarda il futuro segretario generale delle Nazioni
Siamo in
Unite.
campagna elettorale, sì.
Siamo in campagna elettorale e la Cina comunque Poi magari ci torneremo in futuro, però credo che abbia dei suoi candidati. E poi la Cina dice ancora, ha sempre sostenuto che i paesi della regione debba tenere in mano il proprio futuro e il proprio destino. Quindi questo è chiaramente un'indicazione di multipolarismo, cioè non c'è più un tutore generale, leggi Stati Uniti, ma tutti questi paesi devono trovare un loro dialogo. E poi il riconoscimento del Pakistan, la Cina è pronta a collaborare con il Pakistan. Ecco. Quindi è proprio un tentativo di ridefinire gli equilibri in Asia occidentale, agendo però, insomma, esercitando quel ruolo da potenza responsabile, amica di tutti, eccetera, eccetera, che la Cina sta cercando un po' di giocare.
Sì, insomma, quindi protagonista adesso all'incasso, insomma, sullo scenario internazionale con tutta la prudenza dovuta ai, insomma, diciamo, ai tira e molla, alle contingenze, alle improvvisazioni che la politica internazionale, le mette davanti, ma per quello che riguarda invece i fatti interni, te lo dico perché appunto abbiamo ancora una manciata di minuti, siamo in debito di un argomento che chiude in parte anche un filone di ragionamento di tutto quest'anno, cioè quello del piano quinquennale. Dicevo, per quello che riguarda i fatti interni, Pechino ama programmare, 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 e l'ultimo tassello dell'implementazione del piano quinquennale, di cui abbiamo tanto parlato anche qui in questo spazio, era quello relativo all'agricoltura, che ora ha il suo bel quadro di riferimento prevedibile, rassicurante, e spendibile, giusto?
Ma sì, è uscito un paio di settimane fa il 15° piano quinquennale per l'accelerazione della modernizzazione agricola e rurale. Cosa vuol dire? È uno dei piani settoriali che vanno a dare sostanza a quello che era il piano quinquennale varato a marzo durante la doppia seduta dei parlamenti cinesi, no? Ed è importante in ottica cinese perché deve garantire in un'epoca appunto di turbolenze, di possibili interruzioni delle filiere globali. Tre aspetti della modernizzazione sotto Xi Jinping, che sono: uno, la sicurezza alimentare; due, la soluzione dei problemi sociali; e tre, l'ambiente. Quindi tenere insieme queste cose qua, l'ecologia, quindi il rispetto alla natura, e però la produttività agricola, che a sua volta deve garantire la vita dei contadini e di quei luoghi della Cina di campagna, della Cina rurale, dove si concentra la maggior parte ancora della povertà. Infatti, questo documento si inserisce nel percorso di lungo periodo per risolvere i cosiddetti in cinese Sannung, cioè le tre questioni rurali che risalgono alla notte dei tempi, e cioè sono le tre questioni interconnesse di agricoltura, proprio intesa come settore, diciamo, economico, le aree rurali, quindi i luoghi, il paesaggio, la vita, e gli agricoltori, cioè la
I
forza lavoro
lavoratori.
che le campagne. Ok. In più Xi Jinping ci ha aggiunto negli ultimi anni una sfumatura legata proprio alla questione della sicurezza, cioè il fatto che i problemi vadano risolti alla base, a livello locale, prima che esplodano, che diventano problemi enormi. Allora, hanno fatto questo piano velocemente per dare sostanza alla modernizzazione agricola rurale, che si divide in 7 aree. E in queste 7 aree, sulla falsariga del piano quinquennale, predomina tutta la questione tecnologica e scientifica, cioè pensano di fare il prossimo passo avanti, salto in avanti, anche dal punto di vista della sicurezza alimentare delle campagne, dando fonte alle risorse tecnologiche che abbiamo. E quindi possiamo immaginare tutta l'applicazione sia della robotica, che già succede, sia dell'intelligenza artificiale alle questioni contadine. E a corollario ci sono anche la questione dell'aumento della produttività, cioè bisogna produrre di più qualitativamente, ma anche di più quantitativamente, e al tempo stesso risolvere il problema dei villaggi contadini. I villaggi belli li definiscono, cioè devono diventare posti dove ci sono i servizi, dove ci sono le strade, dove tutti più o meno stanno bene. È un'enorme scommessa. Non dimentichiamo che e solo nel 2020 hanno ufficialmente dichiarato sconfitta la povertà nera, che era soprattutto povertà rurale. Bene, adesso vogliono fare un altro salto. Ultimissimo dettaglio, rientra in questo anche il discorso dei talenti rurali, ne parlano esplicitamente, cioè vogliono che anche dalle campagne arrivino tutti quei talenti che devono poi diventare la nuova classe, diciamo, produttiva, classe dirigente della Cina. Insomma, vediamo poi come riusciranno a farlo, ma siamo comunque in un'ottica sempre totalmente sviluppista, cioè la traiettoria di sviluppo della Cina.
Grazie Gabriele, ci sentiamo non la prossima settimana perché è mercoledì, è l'ultimo del mese, Radio Popolare è come sempre in trasferta, ci sentiamo il 1° luglio per mettere giù le nostre cosine e poi salutarci.
Appuntamento al 1° luglio con tutti, non solo con te.
Ciao!
Ciao, 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 ciao.
Allora, adesso io ho ringraziato Gabriele, ci spostiamo in India, dove tra l'altro si è votato, ne abbiamo parlato in alcuni importanti stati negli ultimi mesi, tornata che ha visto il rafforzamento della leadership di Narendra Modi, qualcosa però si muove, quindi diciamo mantenimento dello statu quo, ma qualcosa si muove nella politica indiana perché è nato un partito che si chiama il Partito del Popolo degli Scarafaggi, il Cockroach Janata Party, ed è nato dopo che il presidente della Corte Suprema indiana aveva paragonato i giovani manifestanti e disoccupati a degli scarafaggi, no? a dei parassiti. Il movimento, che è nato sull'onda dell'indignazione per queste dichiarazioni, ha raggiunto un'enorme notorietà sui social, ci sono anche le piazze, si susseguono le manifestazioni, è ovviamente un movimento minoritario, quello degli studenti arrabbiati perché non trovano un lavoro, come dire, all'altezza delle loro aspirazioni, in un paese ancora dove milioni di persone fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, però è un fenomeno interessante. Riccardo Stoppa ne ha parlato con la nostra Simona Vittorini, questa è l'intervista che ha realizzato.
Tutto nasce da un'uscita del presidente della Corte Suprema dell'India, Surya Kant, il 15 maggio, che accusava i giovani disoccupati di essere parassiti, influencer sfaticati, li ha dichiarati appunto degli scarafaggi. Poi in seguito ha precisato che era stato frainteso, che si riferiva ad altre persone che magari esercitano professioni con titoli di studio falsi, però il danno, diciamo, era già stato fatto. Quindi questo è il 15 maggio. Il 16 maggio uno studente trentenne dell'Università di Boston, Abhijit Dipke, ha lanciato su X una provocazione. E se tutti gli scarafaggi si unissero? Quindi da quella battuta nasce il Cockroach Janata Party, o il partito dello scarafaggio. Un nome che tra l'altro richiama esplicitamente il Bharatiya Janata Party, che è il partito del primo ministro Narendra Modi. Questo non è un partito ufficiale, quindi era solamente un sito web, una pagina social e un meme che erano stati costruiti il giorno dopo. La cosa interessante è che questa cosa che nasce da una battuta è diventato un fenomeno di rete fenomenale. Nel giro di pochissimi giorni. Ad oggi il CJP ha quasi 23 milioni di followers su Instagram, quindi più del doppio di quelli del partito del primo ministro Narendra Modi, molti, ancora molti di più di quelli del partito del congresso indiano.
Come mai è esploso in questa maniera il seguito di questo partito, come lo chiamiamo?
Sono state fatte delle ipotesi. Prima di tutto, sicuramente la battuta del presidente della Corte Suprema aveva toccato un nervo scoperto. Poche settimane fa era uscito un rapporto dell'Università Azim Premji di Bangalore che ha riportato, prima di tutto, che chiaramente questa è una cosa che si sa, che l'India è il paese con una popolazione molto giovane, infatti l'età media è di 29 anni, e tra i giovani tra i 15 e i 29 anni il livello di disoccupazione è altissimo, non ci sono abbastanza posti di lavoro, i salari sono inadeguati, le condizioni di lavoro sono spesso inaccettabili e, diciamo, il costo della vita continua a salire. Se uno legge il manifesto, anche questo Abhijit ha detto, il suo fondatore, è stato fatto in pochi minuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, però nonostante sia satirico nel tono, è serissimo nei contenuti, ha solo 5 richieste, che però toccano sicuramente dei punti importanti della politica indiana. L'indipendenza della magistratura, l'indipendenza della commissione elettorale, più posti, 50% di posti designati alle donne nel Parlamento e al governo, la revoca delle licenze editoriali dei media che sono sotto il controllo dei baroni, dei media come Adani, Ambani, che sono anche molto vicino al governo, e il divieto per 20 anni di candidarsi per chi cambia partito, che è una cosa che sta succedendo tantissimo al momento. Delle domande molto serie che puntano su un altro fattore, cioè che la gente ne ha abbastanza. Infatti, oltretutto, i nuovi membri di questo partito sono stati incoraggiati a diventare attivisti, quindi di segnalare buche stradali, abusi di potere, disfunzioni quotidiane, quindi denunciare una forma di denuncia collettiva dal basso. Quindi questo partito ha incanalato qualcosa di reale, questa frustrazione di una generazione stanca di mass media che non danno notizie, appunto, ma che ripetono la propaganda del governo, la disoccupazione che avanza, l'inflazione, praticamente un sistema che non li ascolta.
E si è già tradotto in qualcosa di concreto, e c'è la potenzialità che diventi qualcosa di ancora più grande, diciamo?
Per diventare un partito vero e proprio in India ci sono da fare un processo amministrativo abbastanza complicato, quindi al momento non lo è. Però, per esempio, da l'altra settimana c'è stata una manifestazione a Delhi, abbastanza modesta, però significativa, perché è successa a meno di un mese dal lancio del partito. E stanno girando l'India. Dall'11 al 20 giugno hanno organizzato manifestazioni in queste grandi città. Quindi, anche se non è un partito ufficiale, è sicuramente un movimento. E questo, secondo me, è significativo. Anche perché dobbiamo guardare il contesto del subcontinente asiatico. Negli ultimi anni l'Asia meridionale è stata testimone di quest'ondata di movimenti guidati da giovani che hanno fatto cadere governi abbastanza e partiti consolidati, che ha mostrato l'inizio di una politica non ideologica in senso tradizionale. Questi giovani movimenti di giovani non appartenevano a nessun partito particolare, erano movimenti di massa. Si è visto nel caso del Bangladesh, una rivolta studentesca che si è trasformata in movimento di massa e ha coinvolto milioni di persone, ha rovesciato il governo di Sheikh Hasina, costringendolo all'esilio in India. L'anno dopo in Nepal la stessa cosa, attivismo guidato da giovani che ha aperto la strada a Banendra Shah, che era un giovane rapper poi diventato politico, che è salito al potere. In Sri Lanka una cosa simile. Quindi la domanda da farsi è: ci stiamo trovando di fronte a un caso come quello del Bangladesh, del Nepal, dello Sri Lanka? Al momento è difficile dirlo, perché Modi comunque continua, il partito ha una forte presenza politica in tutta l'India, Modi continua a vincere le elezioni, ha i media dalla sua parte, quindi difficile dirlo se questo movimento porterà a dei cambiamenti importanti. Sicuramente è una cosa che, anche se effimera, desta delle preoccupazioni. Perché se no non ci spiegheremo perché il governo si sia avventato su il cockroach Janata Party così violentemente, perché il governo è intervenuto con tutto il peso dello Stato. Pochi giorni dopo la fondazione, sia gli account Instagram e X sono stati sospesi con l'accusa di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale. Poi Abhijit, il numero privato di Abhijit è stato trapelato online, ha ricevuto minacce di morte abbastanza serie, è partita la campagna di diffamazione, come sempre capita in questi casi. Quindi, anche se non si trasformerà in partito politico ufficiale, c'è qualcosa che non va, ecco.
È un movimento che dà anche, appunto, un'identità politica a una generazione che non si riconosce nel panorama indiano in questo momento.
Esatto, esattamente. Quindi non è tanto secondo me al momento la questione, magari non è tanto se questo cockroach Janata Party avrà un futuro o meno, ma quanto che si è fatta sentire lo scontento, soprattutto lo scontento dei giovanissimi, giovanissimi, nonostante la forte popolarità di Modi. E come ha detto Abhijit stesso, 5 anni fa nessuno era pronto a parlare contro Modi o contro il governo. Ma adesso le cose, i tempi sono cambiati, ci sono delle voci forti che si oppongono al governo e si vogliono far sentire.
Sono le 11, il nostro tempo è finito. Io, Diana Santini, vi ringrazio, vi do appuntamento, come dicevamo, al 1° di luglio. Vi auguro buona giornata, buon ascolto.